Eccoci qua, buongiorno Giovanni Conti.
Buongiorno Giuseppe Clericetti e buongiorno ai nostri ascoltatori.
Qui fiocca.
Fiocca, la neve scende.
Nevica, che è un piacere qui nei nostri, dai nostri
piacere
studi.
Piacere relativo, insomma.
Beh, insomma, dipende dai punti di vista, ma a noi piace. E noi siamo qui a parlare di un argomento parecchio scottante. Io saluto subito i nostri graditi ospiti di oggi che hanno aderito al nostro invito di parlare di un argomento un po' particolare, diciamo ai limiti tra politica e musica. Gaia Varon, buongiorno.
Buongiorno a voi, eccoci qui.
Che bello sentirti,
bella
Gaia.
La neve. Che bella la neve.
Che bella la neve.
Qui piove.
E il nostro secondo ospite, altrettanto piacere di averlo con noi, Angelo Foletto. Buongiorno, Angelo.
Buongiorno, buongiorno a voi e ben felici della nevicata.
Sopravvissuto al Boris Godunov, Angelo?
Meravigliosamente, riprenderei da capo. Io sono tra i fautori non della prima e della seconda edizione, tutti e due insieme a rotazione.
Bene, bene.
Ah, non una dopo l'altra, subito sequenza.
Subito,
una serie,
si fa un intervallo e poi si fa l'altra, non c'è problema, anche perché sono convintissimo che una spiega l'altra e quindi.
Ah, bene, bene, bene.
Oggi parliamo di Mozart versus Wagner. Allora, siamo stati attratti da un articolo del filosofo Bernard-Henri Lévy, apparso l'altro ieri sulla stampa italiana, che parlava di un ex colonnello dei Marines, Andrew Milburn, sconvolto dalle immagini che gli giungevano dall'Ucraina, parte come corrispondente di guerra e poi si rende conto che i volontari ucraini che accorrono agli uffici di reclutamento non hanno alcuna esperienza di combattimento.
Il bello di questo ex colonnello Giuseppe è che quando capisce com'è la situazione decide di essere un po' meno corrispondente di guerra e di impegnarsi sul campo. Che cosa ha fatto? Ha inventato un programma di addestramento che insegna a questi volontari in pochissimi giorni a usare un'arma, costruire una barella, correre come conviene a dei militari sotto il fuoco nemico piegando il busto, a stringere con un laccio una ferita e a guardare un fiume senza scivolare, insomma tutto quello che almeno all'inizio serve a sopravvivere.
Quello che ci attira naturalmente in una trasmissione di contenuto musicale come la nostra è che il suo gruppo è stato battezzato Mozart e evidentemente in risposta al gruppo Wagner che purtroppo tristemente conosciamo. Solo che il gruppo Mozart qui non è solamente una risposta al gruppo Wagner, ma è l'esatto opposto. Non sono squadroni di pregiudicati, cani da guerra o assassini, ma sono uomini disarmati. Ora, la prima domanda che ci facciamo leggendo evidentemente il titolo di questo articolo è l'opportunità di chiamarsi con dei nomi che per noi sono familiari. Gaia Varon, qual è la tua primissima reazione a questa notizia?
Ma allora, diciamo che ragionandoci un pochino, forse la cosa peggiore, se vogliamo, è l'aver usato il nome di Wagner per questa banda, come tu l'hai perfettamente definita, no? Cioè che cosa porta alla nostra idea di Wagner, benché ci siano naturalmente mille motivi, mille agganci. La contrapposizione Wagner-Mozart invece mi sembra da questo punto di vista molto, molto limpida, molto luminosa, molto facilmente comprensibile. Se prendiamo Mozart come l'icona dell'universalità, dell'umanità, della musica che parla a tutti, se vogliamo, no? Rispetto versus, diciamo, no? In contrapposizione invece ad una musica che si identifica moltissimo con un'identità specifica, con una posizione specifica e così via. Questa è una primissima, naturalmente, così, lettura molto molto facile. Poi le questioni sono molto molto complesse, cioè per esempio una questione, se poi avremo tempo, se avete voglia, interessante cosa siano stati Mozart e Wagner, per esempio, durante il nazismo, insomma, che è un buon modo per anche rivedere il modo in cui certi musicisti, le figure storiche e le loro musiche, che sono due cose ben diverse, diventano delle icone, diventano degli elementi simbolici o vengono comunque utilizzati all'interno di una operazione di costruzione culturale, no? Di appropriazione culturale a fini di una retorica e di una presentazione di una propria identità specifica.
Angelo, anche a te chiediamo una riflessione, una reazione a questa notizia.
Ma quello che ha detto Gaia Varon è del tutto condivisibile, anche perché effettivamente usare il nome di Wagner in una situazione così tragica e bellicosa, di guerra e soprattutto di guerra, diciamo pure la verità, fratricida, per di più appunto portata avanti da un gruppo di cani sciolti, non è che ci fa venire in mente semplicemente gli esempi storici dell'invasione della Polonia, che secondo Woody Allen non poteva essere che accompagnata dalla musica di Wagner, ma fa venire in mente effettivamente quello che ha detto un po' l'uso distorto e nazionalistico che è stato fatto di Wagner per molto tempo. Sulla contrapposizione tra i due nomi, anch'io sono d'accordo, si tratta semplicemente di come dire, da ricordare anche a chi non ha ben presente la situazione politica e la situazione soprattutto sul campo, che esiste un nemico, naturalmente con tutte le virgolette possibili e di garbo diplomatico possibile, che ha usurpato il nome di un grande musicista, che tutto ha voluto fare nella sua vita e che sicuramente non era l'uomo più gradevole di questo mondo, ma sicuramente alle guerre, e non avrebbe mai prestato il suo nome ad una guerra.
Grazie Angelo Foletto. Noi punteggiamo questa nostra chiacchierata con un breve ascolto. Intanto magari approfittiamo, Angelo, per richiamarti, visto che la linea telefonica non è delle migliori. Noi qui evidentemente non ne facciamo una questione politica, ma abbiamo scelto musica di Mozart.
Certo.
Questa trasmissione. Gaia Varon, ci parlavi prima e accennavi, beh, a un fatto al quale evidentemente tutti abbiamo pensato, cioè l'uso di alcuni compositori, della musica di alcuni compositori durante la Seconda Guerra Mondiale. Ce ne vuoi parlare?
Sì, allora credo che tutti abbiamo un'idea abbastanza così generica, ma di fatto ineccepibile riguardo al fatto che il nazismo ha presentato Wagner come grande campione della germanicità e via discorrendo, insomma, no? Questo credo sia abbastanza acquisito. È stato invece un po' dimenticato il processo di appropriazione molto comunque, diciamo, dedito, molto anche dispendioso dal punto di vista proprio dell'energia profusa in questo, di appropriazione della musica biografia di Mozart. C'è stato, c'era naturalmente, cadeva nel 41, cadevano i 150 anni, no, della morte di Mozart. E quello fu un anno mozartiano in Germania e fu il culmine di un processo, peraltro cominciato molto tempo prima, in cui il nazismo cercò proprio di appropriarsi in generale di tutto il passato tedesco, no? Era un'operazione di grande giustificazione, autolegittimazione della propria, in qualche modo, rispettabilità e soprattutto della continuità con una tradizione germanica. Era austriaco Mozart, ma insomma, diciamo, in questo senso l'identità tedesca prescindeva evidentemente da questi confini, si riferiva al mondo germanofono. La cosa interessante è che la musica di Mozart, in qualche maniera, al di là di tutte le operazioni che furono fatte, di esecuzioni, di festival e via discorrendo, si prestava poco, no? Si prestava poco a questa operazione. Era una musica che restava in qualche modo sempre elusiva, più di quanto per esempio non sia accaduto anche con Beethoven. La stessa cosa è stata fatta con Beethoven, naturalmente, no? Però se Wagner era la musica di Wagner, si prestava a incarnare l'eroismo tedesco. Se non altro Beethoven, naturalmente ridotto naturalmente a quel tipo di Beethoven che poteva interessare, ridotto diciamo un po' alla sua figurina, mettiamola così, poteva servire come immagine dell'eroismo, se non altro. Ecco, Mozart non si è mai veramente, veramente prestato, è rimasto in qualche modo sfuggente. Questa universalità, diciamo così, del modo di rivolgersi della musica di Mozart rese un po' difficile, no, tutta questa appropriazione. Ci sono delle cose interessanti. Nel periodo nazista, per esempio, la biografia di Mozart fu in parte rivista, si spinse molto sul fatto che era stato avvelenato dai massoni, quindi andando un po' a toccare anche questioni biografiche, no? Cioè, quindi cercando di separare Mozart da tutta quella parte che invece poi in tempi recenti è stata molto riscoperta, ristudiata, ritrovata e diffusa, anche di impegno, diciamo così, politico in senso lato, no? In senso umanistico, in senso universalistico da parte di Mozart persona. E l'altra cosa è interessante è come questo processo, diciamo così, di tentativo di nazificazione o di trasformazione di Mozart in una icona del nazismo sia poi stato rifatto all'indietro. Allora c'è una cosa interessantissima che è, per esempio, una delle più note biografie di Mozart, quella di Baumgartner, che era stata peraltro scritta e concepita negli anni 20, quindi prima dell'avvento del nazismo, però poi fu ripubblicata in edizione ampliata nel 40, quando nel 50, quindi dopo la guerra, in momento di denazificazione della Germania, diciamo così, è stata ripubblicata, ecco, l'autore ha portato una serie di correzioni, per cui, diciamo, una serie di piccoli termini, no? Cioè tutto ciò che era la germanità di Mozart diventava il patriottismo di Mozart, no? Cioè proprio singole parole che sono state modificate da un'edizione all'altra, proprio diciamo che mostrano in maniera molto evidente questo, da un lato il primo passaggio di rendere Mozart icona tedesca innanzitutto, e dopodiché di togliere invece questa riduzione di Mozart a icona tedesca per restituirgli la sua dimensione di umanità universale, che è poi quella, credo, che, no, che ha portato alla scelta di questo nome per la brigata anti, diciamo così, Wagner, da cui ha preso la mossa la nostra chiacchierata di oggi.
Quello che ci racconti, Gaia Varon, è particolarmente interessante. Vorrei aggiungere un tassello alla discussione, soprattutto in relazione alle polemiche che sorgono oggi, proprio oggi, rispetto all'opportunità magari di parlare di cultura russa. Nella prima guerra mondiale, invece, andiamo ancora più indietro, in Francia c'erano due versanti molto opposti. C'era un Camille Saint-Saëns che aveva proposto di eliminare totalmente l'esecuzione di musica tedesca. dice: ma scusa, ma vengono qui a distruggerci le cattedrali e noi dobbiamo ancora eseguire la loro musica, proprio perché, non in quanto la musica di Wagner o di Beethoven dava fastidio a Saint-Saëns, il contrario, ma perché i tedeschi si appropriavano di questa cultura per fare della propaganda. Angelo Foletto.
Beh, è interessante come apertura, però io credo che con tutto il rispetto per l'artista che se n'è fatto alfiere, dobbiamo anche tenere conto del modo molto forte con cui tutta la cultura francese, ma anche la popolazione francese, ha sempre dato spazio alla difesa del proprio patrimonio culturale. Io credo che la forza, un certo, quello che un po' in maniera un po' sgarbata chiamiamo sciovinismo in Francia, per quello che riguarda la cultura, è sempre stato molto molto forte. Perché se ci pensiamo bene, questa uscita del compositore non ha dei corrispondenti, per esempio non ha avuto nessun corrispondente in altre nazioni. È certamente però uno spia di un atteggiamento che, come hai detto giustamente, hai rilevato giustamente, in questi giorni ci brucia moltissimo, perché sulla cultura russa, sull'agitare determinati nomi, a supporto addirittura, se non addirittura a bandiera, di un regime che, come si sta dimostrando in questi momenti con questi gesti di guerra come quello di Vladimir Putin, è abbastanza impressionante e fa paura. Però dall'altra parte ha perfettamente ragione Gaia Varona nel momento stesso in cui dice che questa forma di appropriazione si è sempre registrata, o di appropriazione o, come il libro di Abert lo dimostra, di sorta di riallineamento. Non dimentichiamo, sempre per restare nei nostri autori, che anche Mozart comunque, e anche il Festival di Salisburgo, è stato accusato di aver avuto qualche legame piuttosto forte con il nazismo. Del resto Salisburgo era una città notoriamente antisemita. Addirittura ha suscitato scandalo, ma c'era un fondo di verità, il film di Tony Palmer di qualche anno fa, che era un documentario sulla storia di Salisburgo, in cui queste espressioni e queste vicinanze, questi tentativi, erano molto esplicitati attraverso tutta una serie di conferenze. Il film naturalmente non era commissionato dal Festival di Salisburgo, ma da una American Fringe, quindi un gruppo americano di appassionati di Mozart. E la dimostrazione al contrario è il fatto che comunque l'unico anno in cui il Festival di Salisburgo viene chiuso proprio dagli nazisti. Siamo nel 40, evidentemente c'è un momento di preoccupazione che non siano abbastanza ligi rispetto ad altri festival. Quindi è sicuramente un problema diverso. La cosa che forse a noi brucia ancora molto, che si possa ammettere oggi in un dibattito pubblico, e soprattutto un dibattito che sappiamo benissimo, visto il contenuto, riguardare poche persone, cioè poche persone che ne possono capire e intendere a fondo il pericolo e l'importanza, venga un po', diciamo, volgarizzato dai giornali in maniera semplicistica, dando conto che effettivamente alla gente oggi possa interessare l'uno all'altro. Ultimissima cosa, tanto per ricordare che poi alcuni diciamo pregiudizi nazionalistici non sono del tutto spariti nemmeno del dopoguerra. Un campione dell'antinazismo, dell'antifascismo, della libertà come Arturo Toscanini, sappiamo benissimo quanto si oppose a suo tempo al fatto che la Piccola Scala fosse inaugurata con i Così fan tutte dell'austriaco Mozart, e infatti alla fine rimase il Così fan tutte diretto da Cantelli, ma in realtà l'inaugurazione ufficiale viene affidata al matrimonio segreto di Cimarosa.
Ecco, Gaia Varon, siamo in chiusura, tutto quello che abbiamo detto è stato estremamente interessante. ma anche la dimostrazione che i fantasmi non scompaiono mai, e nonostante tutti gli sforzi di musicologi, storici, di togliere questa togliere questo legame tra i compositori citati, soprattutto Wagner, e la compagine nazista in questo caso, dimostrando che in realtà non c'era, il fantasma appunto non è scomparso. Gli sforzi culturali degli addetti ai lavori forse non sono serviti molto, se non appunto per la cerchia ristretta degli specialisti, tant'è che siamo da capo e Wagner viene adottato per il gruppo di assassini che si sono trasformati in militari, e Mozart come controaltare. Cosa dobbiamo fare a questo punto?
Ma io sono, diciamo, la cosa che penso è che studiare e informarsi il più possibile sia sempre l'unico antidoto e l'unica scelta possibile che si possa cercare di spingere per tutto. Certamente siamo anche in un tempo in cui i paradigmi stanno cambiando velocemente, no? Cioè la posizione di Saint-Saëns, come alla fin fine in un certo qual modo anche di Toscanini, a cui faceva riferimento poi a Folletto, rispettivamente Clericetti prima, Folletto poi, possono essere anche ascritti a il più grande movimento del nazionalismo, no? Ottocentesco. Ora, quel nazionalismo lì di per sé stesso magari non intendeva certamente scivolare in posizioni, non possiamo certamente paragonarlo al nazismo in quanto tale, o a quello che sta succedendo oggi con la politica di Putin della Russia, però lì dentro ci sono alcune radici di questi processi sicuramente, o perlomeno si può dire che questi processi, cioè il nazismo o Putin, vanno a rifarsi, no, a quel tipo di nazionalismo. Si può anche dire che quel tipo di nazionalismo tutto sommato ha creato delle radici e delle basi. Ecco, in un tempo in cui il nostro presente ci induce a rimettere in discussione tutti i nostri paradigmi, quelli che gli americani chiamano i bias, no, i nostri pregiudizi, cioè tutti questi nostri modi di pensare in cui non riflettiamo più, siamo abituati ad accettare acriticamente alcuni elementi, forse anche questa è una questione, no? Cioè Mozart appartiene a un'epoca che siamo soliti chiamare quella illuministica, e l'associamo facilmente a quello, Wagner l'associamo facilmente a quell'altro. Ecco, riporsi la domanda ogni volta criticamente, io credo che sia l'unica cosa che possiamo sinceramente provare a fare giorno per giorno.
Importante, la storia è sempre maestra di vita. Grazie Gaia Varon per la tua preziosa presenza, a presto.
Grazie a voi.
E grazie ad Angelo Foletto per essere stato con noi. Buona giornata a tutti.
Buona giornata a voi, buon lavoro, grazie.